Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Fin dagli inizi del XVIII secolo nacquero in Gran Bretagna club che promuovevano il nuovo sport della vela. Nobili e ricchi soci armavano veloci imbarcazioni sia per il piacere della navigazione, sia soprattutto per farle competere tra di loro, con la forte motivazione della scommessa sul vincitore. Il primo club fu il Royal Cork Club del 1720, a cui seguì nel 1775 il Cumberland Fleet, successivamente chiamato Royal Thames Yacht Club nel 1830. L'imbarcazione prescelta per competere era naturalmente il Pilot Cutter e gli architetti navali ingaggiati da soci dei club o da armatori facoltosi partirono dalla sua forma e attrezzatura ben collaudate per disegnare nuovi cutter più adatti alle competizioni.
Estratto dal lavoro Storia della vela del professor Massimo Pappalardo, edizioni Oepli. Il legame tra gli scafi spinti dal vento e lo sport è solo riduttivo. Da sempre il genere umano si confronta con il mare per ragioni commerciali, per il dominio militare e nell'ultimo secolo e mezzo anche per ragioni sportive o per diporto. In questi giorni si rinnova la tradizione della Coppa America, il più antico trofeo sportivo messo in palio la prima volta 170 anni fa. Le acque antistanti Auckland, in Nuova Zelanda, ospitano le regate di una competizione che mescola storia e innovazione tecnologica. Le imbarcazioni attuali infatti sembrano sfidare le leggi della natura, raggiungendo anche i 90 km orari, circa 50 nodi, ovvero viaggiando ad una velocità addirittura superiore a quella del vento che le spinge. Ma quando si parla di Coppa America si parla soprattutto di storia. L'idea di una competizione in mare nacque nel 1851, quando Londra ospitava la prima esposizione universale e il Regno Unito dominava i mari e le rotte commerciali. Una eredità che ritroviamo ancora oggi consultando un atlante, sfogliando il codice marittimo o ancora con il meridiano zero, quello di Greenwich, il sobborgo di Londra che ospita l'osservatorio. Parleremo di storia della vela con il professor Massimo Pappalardo, ingegnere, già professore di elettronica all'Università Roma III e considerato uno dei più importanti studiosi di vela dal punto di vista storico e tecnico e autore di Storia della vela, edizioni Oepli, pubblicato nel 2019. Professor Pappalardo, nel 1851 le barche britanniche non solo non vinsero, ma furono umiliate dall'unico scafo proveniente dagli Stati Uniti. Lo schooner America si impose circumnavigando l'isola di Wight e rifilando un distacco di 21 minuti alle avversarie. E la coppa, in onore proprio dell'imbarcazione, da allora si chiama appunto Coppa America. Ma quel trofeo è stato a lungo sinonimo di innovazione nel mondo della vela, un confronto tra le due scuole di progettazione, quella statunitense e quella britannica.
Questo è stato il all'inizio della Coppa America, questa competizione fra Inghilterra e Stati Uniti. In Inghilterra la barca veloce era un cosiddetto cut, era una barca molto profonda, immergeva moltissimo, mentre le barche americane erano più leggere e avevano un disegno diverso. Effettivamente la prima gara di Coppa America, quella con la regina Vittoria, fu vinta dagli americani. Ci fu questa sfida in cui vinsero gli americani con una barca non del tutto innovativa, una barca veloce, non particolarmente innovativa, perché poi in seguito le continue sfide che hanno fatto, le barche americane erano fatte in un'altra maniera. Questa è la prima regata di Coppa America per fare una scommessa, perché allora il problema in Inghilterra e in America era scommettere sulla barca più veloce. Si scommettevano anche grosse cifre. I marinai erano marinai pagati, come si diceva, money paid, non erano dilettanti ovviamente. Successivamente gli americani continuavano questa sfida tra i club americani e i club inglesi. Le barche americane cominciarono a essere un po' di tipo completamente diverso, larghe e con la deriva fissa. Questo gli dava un grosso vantaggio perché appunto immergevano poco, erano più leggeri e quindi vincevano sempre, perché erano due scuole differenti di barche a vela. Queste barche americane prendevano origine da alcune barche da pesca che erano usate nei laghi, mari poco profondi per pescare. Questo è l'inizio di queste barche a vela. E cominciarono ad avere molto successo, da vincere regate di Coppa America. Fino a che successivamente si arrivò a un compromesso fra le barche americane e le barche di tipo inglese, perché le barche di tipo americano la stabilità era solo assicurata dalla larghezza delle barche, avevano avuto dei problemi, si erano capovolte, non avevano stabilità sufficiente, e quindi arrivò un compromesso e si cominciarono a delineare un tipo di imbarcazione con una chiglia molto profonda, eccetera. Dopodiché le barche continuarono con vari disegni americani. Ci furono progettisti americani che fece sempre barche molto veloci, molto buone. Così continuato poi questa regata, è andata continuando negli anni sempre con un grande interesse, con barche completamente diverse, fino a queste ultime barche, barche monoscafo, cioè scafo unico, però che volano sull'acqua, che sono completamente diverse.
Certo, osservando i disegni degli scafi del passato che hanno partecipato alla Coppa America, il confronto con le barche che partecipano a questa edizione lascia stupiti. Sembra impossibile che volino sull'acqua e che soprattutto viaggino di gran lunga più veloci del vento che le spinge. È una semplice legge della meccanica, ovviamente, ma ce la vuole spiegare, professore?
La cosa è molto semplice. È un principio della meccanica che ci dice questo, che qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo soggetto a una forza tende ad accelerare fino a quando la forza che spinge quel corpo non eguaglia le resistenze che incontra nell'avanzamento di questo corpo. Quindi avendo pochissimo attrito, impossibile non avere attrito, sempre attrito del vento, attrito. C'è sempre l'attrito ineliminabile, però si può ridurre enormemente e quindi la barca comincia ad andare molto molto più veloce, perché indipendente dalla forza applicata, la velocità dovrebbe tendere teoricamente a aumentare sempre, molto uniformemente accelerato, quindi aumentare sempre la velocità, a quanto non si eguaglia la forza trainante con la forza resistente, la resistenza. Quando si eguagliano queste due forze, si trova un equilibrio, la barca non accelera più.
Torniamo al 1851, quando si svolge la prima edizione della Coppa, che si chiamava Coppa delle 100 Guinee. Possiamo contestualizzare quel momento storico? Il Regno Unito domina in modo incontrastato i mari dopo la vittoria di Trafalgar nel 1805 contro le navi francesi e spagnole. Come le barche che issavano l'Union Jack sono riuscite a imporsi, ad essere insomma superiori alla Francia?
Questo non è proprio esatto, perché effettivamente la Francia ha avuto una forte competizione con la marina inglese, molto forte, anzi la Francia era la più innovativa fra le due nazioni. Gli inglesi erano molto più organizzati, riuscivano a avere il genere ammirali molto decisi, ma dal punto di vista concettuale erano molto più avanti i francesi. Tant'è vero che la Francia è stata la prima, con il primo ministro del Re Sole, creò la prima scuola di progettazione navale. Fu scoperto il metacentro, fu applicato il metacentro, cioè un punto essenziale per stabilire la stabilità della nave. Quindi i francesi erano molto più avanti, solo che gli inglesi erano decisamente più forti, più decisi, avevano più esperienza di navigazione.
Si è portati a pensare che cambia anche radicalmente il modo di affrontarsi in mare. Le grandi battaglie delle repubbliche marinare, ad esempio, non prevedevano l'uso dei cannoni, ovviamente. Come si svolge un confronto in acqua con le nuove tecniche di guerra e quali le conseguenze dell'uso dei cannoni?
Sono state molto molto importanti, perché è cambiato proprio il modo di combattere, perché le navi dell'epoca napoleonica arrivavano ad avere 100 cannoni per bordo sui due bordi della nave, quindi questi cannoni non è che sparassero, avessero grandi gittate, anzi molto modeste le navi, si affrontavano a distanze molto molto contenute, diciamo sui 100-150 metri una dall'altra, e quindi veniva abbandonata completamente l'abordaggio, che era stato il modo di combattere delle navi romane, delle navi fenici, diciamo delle navi di... venivano utilizzati il cannone, queste palle di cannone si tendeva a disalberare la barca nemica e nello stesso tempo la palla di legno a sfondare il bordo della barca e creare una serie di scheggi micidiali. I francesi erano più forti dal punto di vista tecnico, avevano navi più veloci, avevano una teoria completamente diversa, una strategia completamente diversa. Gli inglesi dovevano affrontare e vincere la battaglia, mentre la strategia francese era di avere barche veloci capaci di sfuggire, di compiere la missione per cui era stata richiesta, ma sfuggire alla battaglia con barche più veloci.
Nel tardo Medioevo, cioè nella seconda metà del XV secolo, il forte interesse a scoprire un accesso diretto al lucroso commercio delle preziose spezie orientali, eludendo i tradizionali detentori di questo commercio, veneziani e ottomani, spinse alcuni paesi atlantici, quali il Portogallo e la Spagna prima e in seguito l'Olanda e l'Inghilterra, a cercare rotte atlantiche per raggiungere l'India. Iniziò così quel grande capitolo della storia occidentale noto come le grandi scoperte geografiche, che proseguì fino alla metà del XIX secolo, sostenuto da principio da sole motivazioni commerciali di conquista e sfruttamento territoriale, e in seguito, ma solo marginalmente, anche da un puro interesse scientifico. Le nuove rotte oceaniche, notevolmente più lunghe di quelle operate lungo le coste dei mari allora conosciuti, Mediterraneo, Mare del Nord e Mar Baltico, richiedevano navi più grandi e con maggiore capacità di carico, capaci di affrontare lunghe navigazioni. Mettevano quindi fuori gioco la galea, la classica imbarcazione mediterranea.
Professor Pappalardo, lo sviluppo commerciale avviene grazie alle barche a vela, come sentito nella lettura dal suo lavoro. Siamo nella seconda metà del XV secolo. Questo grazie al disegno di scafi più adatti al mare aperto, che consentono l'apertura di nuove rotte e anche nuove scoperte scientifiche. Quali i dettagli principali per avere imbarcazioni in grado di solcare gli oceani e addirittura circumnavigare il globo?
Le barche non sono mai state disegnate, diciamo era il carpentiere, il costruttore navale che aveva in mente il tipo di barche, erano fatte in maniera completamente diversa, erano barche non a struttura portante ma a scafo portante, le barche dell'antichità, erano anche molto segrete, si cercava di mantenere segretezza nei metodi di costruzione. Il tipo di barche dell'antichità era completamente diverso. E anche le barche del 500, poi dalla scoperta dell'America, eccetera, non erano disegnate, perché era disegnare una barca era difficile, perché la barca è un oggetto tridimensionale, quindi ancora non era sviluppata bene l'idea tridimensionale di come rappresentare una barca dal punto di vista tridimensionale.
Ecco, invece fino al XVIII secolo le barche sono solo immaginate nella mente dei carpentieri.
Verso la fine del Settecento le barche cominciarono a essere disegnate. C'erano varie scuole di disegni francesi, come il solito, erano più avanti in questi disegni. Era difficile disegnare la barca, ma comunque cominciavano a essere disegnate, perché le barche erano la struttura portante, cioè era la struttura. Si costruiva prima la struttura e poi si adagiava il fasciame sulla struttura, quindi era molto diverse come costruzioni e cominciavano ad essere disegnate.
Questo vale ad esempio anche per le famose caravelle di Cristoforo Colombo, che in realtà non erano tre caravelle, bensì due caravelle e una caracca, un'imbarcazione di grandi dimensioni adatta al trasporto merci sull'oceano anche con il mare grosso. Com'era possibile che anche scafi così fossero ideati senza progetto?
Era sempre nella mente del carpentiere, però cominciavano a disegnarli in qualche maniera facendo delle sagome. I primi che hanno fatto delle barche, perché erano a struttura portante, sono stati in effetti gli italiani, i veneziani, le marinerie italiane. E sono stati i primi a fare questo. C'era un metodo con cui veniva chiamato metodo Partison, che riduceva praticamente. Si partiva da un'ordinata della nave e poi si riduceva questa ordinata spostando delle dime mobili e si riduceva facendo la prora e la poppa.
Le dime sono un oggetto noto ai falegnami per sagomare il legno. Quando si è compreso che il dominio sui mari sarebbe stato sinonimo di dominio commerciale? Lei ha citato Venezia, che addirittura ha disegnato una parte della città sulla costruzione delle navi, le corderie, l'arsenale ad esempio. Portogallo, Spagna, Regno Unito avevano scommesso tutto sul dominio dei mari. È questo il filo conduttore che lega tutta la storia della vela, dall'antichità fino allo sviluppo della nave a vapore?
Sì, anche oltre, perché quando arriva la nave a vapore c'è stata una forte competizione fra nave a vapore e nave a vela, perché le navi a vela avevano il vantaggio che potevano andare senza necessità di rifornimenti, mentre la nave a vapore doveva essere rifornita di acqua e soprattutto di combustibile, di carbone, di legname. Fino alla metà dell'Ottocento c'è stata una forte competizione fra nave a vela e nave a vapore, perché per le tratte atlantiche la nave a vapore oramai dominava, ma per tratte più lunghe, per la Cina, per l'Australia, dominavano le barche a vela, che non avevano necessità di fare rifornimenti, quindi non avevano necessità di avere dei punti di appoggio, dei porti dove potessero essere rifornite. La nave a vela ha avuto il massimo del suo splendore fino alla metà dell'Ottocento e anche oltre, fino al Novecento.
Oggi la barca a vela viene utilizzata per diporto o per attività sportiva. Questa è la vera sfida sul mare, ma visto che si fa grande attenzione all'ambiente, possiamo ricordare che il vento è una fonte di energia pulita già utilizzata, per esempio, per produrre elettricità. E in mare?
Devo dire che ci sono molti progetti di utilizzare la vela, che sono iniziati la vela per barche commerciali, che è iniziato quando iniziò la crisi del petrolio. Allora soprattutto i giapponesi, c'erano alcune barche a vela con delle vele rigide, particolari, che servivano come ausilio alla barca a vela. Questo progetto poi col diminuire dei costi del petrolio non è stato abbandonato. E comunque adesso ci sono moltissimi progetti di barche, di grosse barche, imbarcazioni di capsize, cioè di barche con portacontainer, eccetera. Però sono rimasti dei progetti soltanto, effettivamente non hanno avuto mai una seria realizzazione.
Per concludere, professor Pappalardo, le barche che oggi vediamo volare sull'acqua potranno avere applicazioni diverse da quella sportiva, ad esempio un'applicazione commerciale?
Questi nuovi tipi di imbarcazioni che diciamo che volano sull'acqua sarà molto difficile che potranno avere un utilizzo commerciale. In utilizzo commerciale può averlo ancora la vela e ci sono, ripeto, dei progetti molto interessanti, di barche tutte automatizzate, eccetera. Ci sono anche degli esempi di barche a vela, però ancora per il momento non riescono a trovare la convenienza economica di fare barche di questo tipo, che necessitano di molta elettronica, di molta servocomandi, servomeccanismi, eccetera, quindi ancora non hanno trovato, probabilmente lo faranno in futuro, però non è sicuro. C'è tutti questi nuovi progetti che possono, con i nuovi materiali, sono vele completamente diverse, vele rigide che si possono ammainare a cannocchiali una sopra l'altra. Le vele invece, queste che hanno molta velocità, sarà praticamente impossibile che potranno avere un'utilizzazione commerciale, certamente un'utilizzazione sportiva, e già potranno affrontare anche mari molto impegnativi, molto più forti, come già attualmente lo fanno.
Era il professor Massimo Pappalardo, ingegnere, grande appassionato di vela e riconosciuto come uno dei massimi esperti di questa materia e della grande tradizione legata a questo mezzo di navigazione. La selezione musicale è dedicata alla vela e alle regate di Coppa America in Nuova Zelanda, grazie ad alcuni brani della tradizione Maori, la popolazione nativa del paese agli antipodi della Svizzera. Oltre al lavoro del professor Massimo Pappalardo, Storia della vela, edizioni Oepli, per approfondire questo argomento vi segnalo Sibylle e Olivier Le Carré, Girare il mondo a vela, 1519-2019, 500 anni di circumnavigazioni, edizioni Nutrimenti. Pietro Caricato, Storia illustrata della navigazione a vela, editrice Incontri Nautici. Hendrik van Loos, Storia della navigazione dal 5000 a.C. ai nostri giorni, Magenes Editoriale. E Gerard Jäger, C'era una volta la Coppa America, Longanesi. Tutti questi volumi sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.